Postfazione. Ramses e noi, di Alberto Maria Pollastrini. Il testo, che qui viene presentato al giovane lettore, fa incontrare due mondi e tempi profondamente distanti eppure vicini. Per quel che riguarda l'egittologia, la fine degli anni 30 non fu certo paragonabile al periodo d'oro dei tre decenni precedenti. Negli anni a ridosso della guerra, d'altra parte, i finanziamenti e le attenzioni erano altrove, non certo destinati alla cultura. Tuttavia, in questo periodo così turbolento e pieno di odio, favorito dagli estremismi nazionalistici, che l'autore ha inteso sviluppare il racconto e per un buon motivo. La storia della civiltà egizia rappresenta una prima storia dell'umanità. Gli eventi legati alla prima grande battaglia dell'antichità, di cui abbiamo reso conti dettagliati, quella di Kadesh, sono un buono spunto di riflessione sulla persistenza degli eventi bellici, da quando l'umanità ha stabilito delle fiorenti comunità nella mezzaluna fertile ad oggi. Inoltre, il sovrano è il più famoso e il più longevo di tutti i faraoni, e non c'è nell'immaginario collettivo un altro faraone che abbia incarnato lo spirito del suo tempo come Ramses II, 1279-1213 a.C. Sono convinto che se per assurdo chiedessimo allo specialista o al semplice appassionato quale sia stato il sovrano più iconico dell'antico Egitto, la loro scelta convergerebbe sullo stesso nome. Chi fra i fortunati che hanno risalito il Nilo e il lago Nasser fino ad Abu Simbel non è rimasto sbalordito al cospetto dei colossi di Ramses II scolpiti sulla facciata del grande tempio? Allo stesso modo, quale amante della storia non ha mai sentito parlare della battaglia di Kadesh, che vide affrontarsi l'esercito ittita di Muwatalli e le truppe egizie al comando di Ramses II. Forse soltanto Tutankhamon, nel momento della scoperta e dell'apertura della sua tomba tra il 1922 e il 1923, ne ha offuscato parzialmente la notorietà, ma non è riuscito ad oscurarla. Questa fama, destinata ad avere sviluppi trasversali tanto nella cultura accademica quanto in quella popolare, ha radici ben più antiche dell'egittologia e dell'egittomania moderne, nate a seguito della sfortunata campagna militare in Oriente condotta da Napoleone Bonaparte nel 1798. Si pensi per esempio al faraone che nell'Esodo tentò di impedire agli israeliti di lasciare l'Egitto. Anche se nel testo biblico il sovrano è anonimo, e non esistono informazioni sufficientemente chiare per collocare temporalmente la vicenda, un nutrito numero di studiosi fin dalla metà dell'Ottocento ha ipotizzato che si potesse trattare proprio di Ramses II o del suo diretto successore, Merenptah, 1213-1203 a.C. Alla base di quest'ipotesi, nell'Esodo, c'è verosimilmente la menzione delle due città di Pitom e Ramses, dove gli ebrei erano costretti a prestare la loro manodopera per la costruzione dei monumenti faraonici. Le due località sono state individuate con una certa sicurezza dalla ricerca archeologica nei siti ramessidi di Pi Atum, Tell el-Retaba, nello Wadi Tumilet, e Pi Ramses, Kantir, nel delta del Nilo. Alla luce di quanto detto sin qui, non pare inappropriata la scelta di assegnare il nome di Ramesse al volitivo faraone che attraversò Mosè nella celebre pellicola I Dieci Comandamenti di Cecil DeMille del 1956, remake del film muto che egli stesso aveva girato nel 1923. Sebbene il film non abbia nessuna aderenza storica, alcuni dettagli degli abiti, dei copricapi e dei carri da guerra utilizzati dal faraone e dai suoi uomini trovano dei paralleli nei rilievi fatti scolpire da Ramses II sulle pareti dei templi di Karnak, Luxor, Abido, Abu Simbel, e all'interno del suo tempio funerario, il Ramesseum, per celebrare la battaglia di Kadesh. È probabile che come modello siano state impiegate le riproduzioni grafiche a colori dei rilievi realizzati tra il 1828 e il 1829 in occasione della spedizione scientifica franco-toscana guidata da Jean-François Champollion, il decifratore dei geroglifici egizi, e da Ippolito Rosellini, padre dell'egittologia italiana. Non pare casuale neanche la scelta dell'attore che impersonò il faraone nei Dieci Comandamenti. Fu infatti scelto l'indimenticato Yul Brynner, la cui somiglianza con il ritratto scultoreo di Ramses II, conservato oggigiorno al Museo Egizio di Torino, non passa inosservata. Questo capolavoro della statuaria del Nuovo Regno, soprannominato Apollo del Belvedere Egizio, da Champollion stesso per via della sua straordinaria fattura, rappresenta il sovrano seduto in trono con i simboli del potere. La corona blu, Khepresh, che solitamente era indossata in battaglia, e lo scettro ricurvo, Hekat, che indicava il ruolo di pastore rivestito dal faraone. Neanche la letteratura è rimasta immune al carisma del grande faraone. Il poeta britannico Percy Bysshe Shelley, nel 1817, componendo il sonetto Ozymandias, scelse proprio Ramses II per incarnare la caducità degli imperi degli uomini. Per Shelley tutto è destinato a dissolversi, anche la potenza dei sovrani, anche quella di Ramses II, il più grande di tutti. Nella poesia, un viandante proveniente da una terra antica racconta di aver visto nelle sabbie l'immagine colossale di un potente sovrano ridotta in frammenti. Sul basamento della scultura un'iscrizione metteva beffardamente in guardia i potenti della terra su quanto sia inarrivabile la grandezza del re dei re, Ozymandias. Ma nonostante il monito di quel sovrano e del suo potere non rimane nulla, se non pochi ruderi nella sabbia. Bisogna specificare che il nome Ozymandias altro non è se non la corruzione greca di User Maatra, potente e la giustizia di Ra, parte del nome di incoronazione di Ramses. Pare che Shelley sia stato ispirato da quel torso colossale in granito, oggigiorno esposto al British Museum, che il padovano Giovanni Battista Belzoni con gran fatica aveva recuperato nel 1815 presso il Ramesseum a Luxor e successivamente inviato in Gran Bretagna. Alcuni studiosi hanno però sostenuto che ciò non fosse possibile per il semplice fatto che Shelley aveva scritto la poesia prima dell'arrivo della statua a Londra nel 1818. Tuttavia va detto che la fama del torso di granito, noto con il nome di Giovane Memnone, era già tale ai tempi della sfortunata campagna che Napoleone Bonaparte aveva condotto in Egitto più di 15 anni prima. I francesi, infatti, a loro volta, avevano tentato invano di spostare il monolito pesante più di 7 tonnellate e portarlo in patria. Bizzarramente, un componimento nato come riflessione relativa alla vanità della gloria ha contribuito ancora di più a proiettare il mito di Ramses II nel futuro. Il ritorno d'attualità di Ramses II e dell'antico Egitto presso il grande pubblico è legato allo straordinario successo editoriale del ciclo di romanzi storici intitolato Il grande romanzo di Ramses, pubblicato negli anni 90 da Christian Jacques. L'egittologo e divulgatore francese, attraverso 5 volumi, ha ripercorso la vita del faraone raccontando le sue imprese per come sono conosciute attraverso la ricerca archeologica e integrandola con molti elementi di invenzione. I libri di Jacques, tradotti in diverse lingue, venduti in decine di milioni di copie, hanno definitivamente consegnato la figura storica di Ramses alla cultura pop, trasformandolo in un'icona. L'industria dell'intrattenimento ha naturalmente sfruttato la notorietà del faraone come un vero e proprio brand per fini economici. Succede così, per esempio, per la grande mostra itinerante Ramses and the Gold of the Pharaohs, che dal 2021 porta in giro per i 5 continenti un gruppo di preziosissimi reperti del Museo Egizio del Cairo, divenuti momentaneamente disponibili per via della riorganizzazione delle collezioni in vista dell'apertura del Grand Egyptian Museum prevista per la fine del 2024. I quasi 200 oggetti esposti, relativi non solo all'epoca ramesside, ma anche al Medio Regno e al terzo periodo intermedio, non condividono un apparente filo conduttore, paiono al contrario essere stati selezionati più che altro per il loro valore artistico. Includere nel titolo della mostra il nome di Ramses è stata una scelta di marketing vincente, che ha richiamato letteralmente milioni di visitatori. L'indiscusso peso storico di Ramses II non ha mancato di attirare anche l'attenzione della politica. Il cosiddetto faraonismo, nato in Egitto negli anni venti come riflesso del crescente nazionalismo, ha sfruttato i fasti dell'antica civiltà nilotica per creare una coscienza nazionale posticcia. Secondo il faraonismo, il destino dell'Egitto era dunque quello di raccogliere l'eredità faraonica, scrollandosi di dosso le ingerenze straniere negli affari dello Stato e ponendosi in una posizione di preminenza nel mondo arabo indipendente. Tuttavia, la comunità islamica condannò la tendenza dei faraonisti a magnificare l'operato di sovrani pagani come Akhenaton, Tutankhamon e Ramses II. A partire dal governo del presidente Anwar al-Sadat, 1970-1981, il faraonismo è stato limitato alla promozione del paese, soprattutto nell'ambito del turismo e delle relazioni internazionali. Quando nel 1974 la mummia di Ramses fu trasferita a Parigi per urgenti trattamenti di restauro, lo Stato egiziano pretese che ad attendere il feretro all'aeroporto Charles de Gaulle ci fosse un picchetto d'onore e fossero sparati 21 colpi di cannone come previsto dal cerimoniale riservato ai capi di Stato. Sull'onda del faraonismo anche le forze armate egiziane hanno voluto recentemente tributare un omaggio a Ramses nella sua veste di condottiero. Il carro armato da combattimento T-54E, entrato in servizio agli inizi degli anni 2000, evoluzione di un vecchio modello sovietico, è stato infatti ribattezzato Ramses II per onorare le virtù guerriere del sovrano. Finito di scrivere a Castel Fiorentino, 24 maggio 2024.